nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarco della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte ed ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Luca ci fa questo elenco di persone che allora erano importanti. Di Tiberio, l'imperatore, e gli dice che il fatto è accaduto nel quindicesimo anno e che corrisponde al ventottesimo anno dell'era cristiana. Egli presenta tutti questi personaggi, alcuni veramente li ricordiamo perché sono scritti qui. Questi personaggi vengono ricordati perché Luca ha una preoccupazione. Quello che io scrivo, e gli intende dirci, non è una cosa inventata da me, non è un bel racconto, ma è un fatto che è realmente accaduto. E ti dico dove e quando è accaduto. La preoccupazione quindi di Luca è quello di introdurre anche noi alla conoscenza di un avvenimento, dove il dato primo è il cercare di capire che cosa è accaduto. E quindi il primo aspetto non è quella io penso, io sento, mi sento portato a oppure mi sento diffidente. Il problema non è questo. Il problema non è quello che pensi tu. Il problema è la docilità della tua intelligenza a conoscere un fatto. Allora, quando si parla di cristianesimo, sarebbe, primo dire, uno dice una cosa come se fosse il cristianesimo un'opinione. Uno la pensa in un modo, uno la pensa in un altro, uno la pensa come meglio crede. Luca viene a dirci, le cose non stanno così. Le cose non sono secondo quello che tu pensi, ma quello che tu pensi può essere corrispondente o no a ciò che è accaduto. È molto importante questo che Luca ci dice, perché il senso religioso come senso di una presenza di una realtà superiore è comune a tutti i popoli, a tutti gli uomini, ma l'avvenimento in cui Dio entra in azione, questo è tipico di chi ha una religione storica. Una religione non costruita dall'uomo, ma una religione che viene accettata dall'uomo per l'iniziativa di un altro. Accettare un avvenimento per l'iniziativa di un altro, fidandoti di un altro, questa è precisamente la fede. La fede si ha quando io mi fido di un altro, non potendo direttamente entrare entrare a conoscenza diretta, mi fido di chi mi rende testimonianza di ciò che è accaduto. E quindi Luca ci viene a dire, il primo atteggiamento è quello della docilità dell'intelligenza. D'altra parte, quando si parla approssimativamente, uno potrà dire, io stimo, che so io, quella colonna sia alta 3 metri, uno dice un po' di più, un po' di meno, però se prendiamo il metro e viene fuori la misura esatta, io penso, io dico, deve sparire, perché di fronte al dato oggettivo, la mia opinione non vale niente. Ciò che vale e ciò che vuole la realtà è che ci sia la docilità dell'intelligenza nei confronti del dato reale. Quando si tratta di Dio, è chiaro che nell'atteggiamento di accogliere ciò che Dio ha fatto e ciò che Dio ha detto attraverso il linguaggio degli uomini, questa docilità in fondo introduce l'uomo nello spazio in cui c'è l'azione di Dio. Questo atteggiamento in fondo è la forma anche della preghiera dell'intelligenza. In fondo la preghiera dell'intelligenza si ha quando l'uomo utilizza la propria intelligenza per l'incontro con Dio. Quindi non è che il fatto religioso cristiano, che ha una radice storica, sia frutto del sentimento di una persona, è valido ed è buono anche il sentimento, ma all'origine sta un avvenimento che interpella la tua intelligenza e la docilità della tua intelligenza per conoscere la realtà. Quando con la mia intelligenza presumo di essere io che costruisce la realtà esterna, si ha il mondo cosiddetto della ideologia, dove c'è il disprezzo del reale che viene messo alla dipendenza del modo di pensare delle persone. Per cui ciò che una persona ha in mente diventa il criterio dell'esistenza o no, della verità o no, del fatto esterno. E questa è una prepotenza dell'uomo. E notate che noi viviamo in un periodo dove la presunzione dell'intelligenza è devastante e pericolosa. Persone anche che sembrano intelligenti, e forse lo sono anche già, ma hanno un uso scorretto dell'intelligenza. Secondo loro esiste solo ciò che capiscono loro. Esiste solo ciò che corrisponde ai loro pensieri. E invece l'uomo è un discepolo permanente. L'uomo è uno che vive nella misura in cui è disposto ad imparare tutti i giorni, indipendentemente dall'età, perché la vita insegna sempre, anche se io come discepolo mi sottraggo, ma ubbidire e vivere significa imparare. La figura di Giovanni Battista ci viene presentata essenzialmente come un uomo che ubbidisse. La parola di Dio venne su Giovanni Battista. C'è proprio come l'impressione, potremmo dire, come della caduta di un meteorite, di una realtà che venne da altrove. E mentre fino allora, per quasi una 20 anni, è vissuto nel deserto, cioè nel luogo in cui l'uomo desidera essere da solo. Essere da solo nel suo silenzio, come disponibilità dell'uomo per accogliere la voce profonda di una presenza che è quella di Dio. Il silenzio non significa il vuoto. Il silenzio significa la disponibilità della persona ad accogliere la parola. la parola di Dio venne su Giovanni. Per cui l'invito che c'è sempre nella Chiesa alla riflessione, al pensiero, al momento dell'ascolto, ha questa funzione di disporre noi ad accogliere quando Dio nella sua libertà desidera illuminare la nostra mente e vivacizzare il nostro cuore. Perché col passare degli anni il nostro cuore tende anche un po' ad invecchiare come sensibilità, come reattività. E questo periodo dell'Avvento ha soprattutto la funzione nella Chiesa, nel processo educativo della Chiesa, di rendere più vivace, di ringiovanire il nostro cuore, di renderci più sensibili nei confronti degli avvenimenti, perché il grande avvenimento attraverso il quale Dio ci viene incontro è l'avvenimento semplicissimo dell'incontro con un bambino appena nato, capite? E appena si incontra un bambino appena nato, immediatamente un moto di tenerezza nei suoi confronti ti avvolge, ti prende. Non hai paura di niente, di nessuno. E nello stesso tempo senti che si risveglia in te come un supplemento di flusso di vita. Ecco, durante questo periodo la Chiesa desidera che noi abbiamo questi momenti di ascolto, di silenzio, in modo tale che la parola che il Signore ha già messo tante volte nella nostra mente, nel nostro cuore, entri in azione. Non tanto come opera nuova, ma come risveglio di una giovinezza, risveglio di una sensibilità che il tempo tende ad atrofizzare, perché noi entriamo nella mentalità di chi sa già. Quando noi entriamo nella mentalità di uno che sa già, praticamente non siamo più disposti ad imparare niente. E quando ci succede nei confronti di Dio, praticamente noi proclamiamo l'autosufficienza nei confronti di Dio, ed è una posizione veramente distruttiva della nostra persona. Specialmente in queste domeniche che precedono il Natale, in questi giorni, occorre che noi rendiamo più sensibili la nostra affettività nei confronti degli incontri con le persone, degli incontri con il mondo della natura, degli incontri anche con le parole che il Signore ci ha già detto, nell'incontro di ciò che il Signore ci vuole suggerire. In modo da avere in noi stessi uno spazio sufficientemente vasto, in cui noi, sarà un quarto d'ora, mezz'ora, quello che ci è possibile, sarà al mattino, al mezzogiorno, alla sera, quando ci è possibile, in cui noi cerchiamo di fare memoria di ciò che il Signore ci ha detto, che ci ha già detto. Perché qui viene indicato il momento in cui la parola raggiunge Giovanni Battista. La parola di Dio venne su Giovanni. Ma questa parola il Signore l'ha già depositata nella nostra mente, nel nostro cuore. E quindi occorre che noi chiediamo a Lui di risvegliare questa parola e di risvegliare il nostro cuore e la nostra mente, in modo tale che ci sia un rinnovamento del nostro spirito. Cosicché riacquistiamo quello spirito di giovinezza che ci permette di rivolgerci con semplicità e con tenerezza nei confronti del nostro Dio, che ci viene incontro nella forma di esistenza di un bambino. Questo è importante, perché è Dio stesso che sceglie il linguaggio attraverso il quale giungere a noi. Noi non dobbiamo avere la pretesa di costringere Dio a parlarci come vogliamo noi, perché altrimenti qui è come chiudere la bocca a Dio. Per cui il silenzio di Dio tante volte è perché noi gli abbiamo messo una mano davanti. Occorre invece che noi ci apriamo all'accoglienza della presenza del Signore, dell'azione vivace del Signore, dell'azione vivificante del Signore, attraverso l'ascolto, il silenzio e la memoria, così ciò che è accaduto a Giovanni Battista riaccada anche noi. Perché questo è accaduto a Giovanni Battista? Perché potesse accadere anche noi. Non è che il fatto si sia fermato lì, è iniziato lì, ma è iniziato lì affinché potesse arrivare fino a noi, ad ogni generazione nella storia e nella vita della Chiesa. Chiediamo quindi al Signore di operare in noi l'irruzione della Sua parola, così che il nostro animo sia risvegliato e il nostro cuore abbia a riprendere la vivacità della giovinezza data dal suo spirito.